Allora, buongiorno, chiedo scusa ancora per le difficoltà nell'arrivare qui, ma è stata una giornata difficile. Speriamo che da questo momento in poi la tecnologia ci assista. Mi presento brevemente, mi chiamo Paolo Attivissimo, questo è il mio vero cognome, quindi evitiamo di diffondere fake news. Molti credono che sia uno pseudonimo, un nome d'arte, no, mi chiamo veramente così all'anagrafe. Sono un giornalista informatico, vale a dire che ho messo insieme queste due discipline, quella del giornalismo e quella dell'informatica, per proporre un modo non nuovo ma differente di fare giornalismo, quindi di usare gli strumenti dell'informatica per migliorare la qualità del giornalismo a tutti i livelli. Oggi parleremo principalmente di fake news nel senso più corretto del termine, e vorrei partire per parlarne da questi tre esempi che vedete qui alle mie spalle. Questa pagina di giornale che dice che la Corte Europea ci vieta di battezzare i nostri figli, questo post di Facebook, di una dichiarazione di Matteo Renzi, gli italiani troppo legati ai soldi, nella vita ci sono altre priorità. E poi questa notizia di Rai News, Trump, Stato della Libertà, via da New York perché porta gli immigrati di tipo sbagliato, non ci interessano i poveri, gli illetterati, ci servono i norvegesi, per esempio, come ha detto recentemente. Probabilmente ciascuno di voi sta valutando quante di queste immagini siano fake news e quali no. Tutte e tre. Purtroppo Rai, purtroppo giornali e anche i social network pubblicano notizie false. Quindi, a complemento di quello che è stato ottimamente detto prima di me, uno dei punti fondamentali dell'analisi del fenomeno fake news e del contrasto del fenomeno è la consapevolezza che tutti i media sono coinvolti, non è soltanto un problema di internet come alcuni cercano di proporre. E facciamo una carrellata di piccoli esempi per capire meglio che cos'è questa fake news di cui si parla tanto. È un termine che vi dico subito è controverso, perché ormai è stato usurpato da molti politici in Italia e all'estero per screditare qualunque dichiarazione fatta da qualunque altra fonte, autorevole o meno. Però proviamo a guardare questo caso. Abbiamo una celebrità, Nina Morić, che pubblica su Facebook questa fotografia in cui parla di questi personaggi che sono in località turistiche come Forte dei Marmi e Milano Marittima, immigrati che bivaccano sulle panchine con i nostri 35 euro. Un messaggio chiaramente con una valenza politica molto forte, perché se avete delle, o se conoscete qualcuno che ha questa visione del mondo contro l'immigrazione ed è preoccupato per questo sperpero di denaro pubblico, un messaggio di questo genere, rinforzato anche per esempio da Luca Bottura, è molto forte, viaggia moltissimo. C'è un dettaglio fondamentale: questi due signori che vedete alle mie spalle non sono due immigrati qualsiasi, uno è Samuel L. Jackson, l'attore, e l'altro è Magic Johnson, giocatore di basket, quindi è gente che non solo può andare a fare la spesa da Prada, ma probabilmente può comprarsi tutto il negozio. Però questa cosa funziona tantissimo, e uno dei motivi della viralità di cui si è parlato prima di me è proprio questo. Siamo in un'epoca nella quale il testo conta poco, l'analisi conta pochissimo e l'immagine è tutto. Una volta che capisco che queste sono le nuove regole del gioco, capisco che la mia comunicazione dovrà essere altrettanto carica di immagini, ma devo, se sono cittadino, rendermi conto che la potenza emotiva di un'immagine può facilmente trarmi in inganno, e trae in inganno tante persone. Quindi questo è un esempio di chiara valenza politica. Però questo è un social network, è Nina Morić, non è un'esperta di politica internazionale, può aver semplicemente frainteso, oppure può aver fatto una provocazione, potrebbe anche essere una battuta per vedere chi abbocca e chi no. Ci sono anche le persone che si divertono a fare questo genere di provocazione. Proviamo a spostarci in un campo dove non c'è equivoco e possiamo vedere come si lavora all'interno di una redazione. Questo è un esempio tratto dal Corriere della Sera, banale, sciocchino, però l'ho scelto apposta perché è assolutamente inoppugnabile, non è una questione di opinioni. Questa notizia esce sul giornale dicendo che c'è questo pilota che si fa i selfie in volo, apre il finestrino dell'aereo, 800 km l'ora, e si fa le foto. Questa esce sul giornale, non esce su Facebook, esce sulla versione online del giornale, con una firma, firmata dal giornalista. ovviamente, come state vedendo dall'ingrandimento, sarebbe bastato guardare la fotografia per rendersi conto che il soggetto, quando si fa la foto, adesso magari rivediamo la foto, ecco, questa è la foto che viene presentata dal Corriere della Sera, quando si ingrandisce la foto si vede che negli occhiali a specchio c'è riflesso l'asfalto della pista. In sostanza quello che succede è che questo è un vero pilota di linea che si sporge dal finestrino a terra, quando si può, si fa una fotografia e ovviamente negli occhiali a specchio si vede il riflesso dell'asfalto della zona di, della piazzola di sosta dell'aereo. Come mai questa cosa è finita su un giornale? Su un giornale, fra l'altro, come il Corriere della Sera. Perché c'è un problema di fondo, è il processo editoriale. E nella maggior parte dei giornali italiani c'è una grossa crisi nel processo editoriale, non è solo un problema italiano, ma in Italia è particolarmente acuto. Aggiungiamoci a questo genere di problema di processo editoriale anche la potenza delle immagini e la difficoltà, l'inesperienza di molti cittadini, molti lettori nel valutare le notizie. Teniamo presente anche il mezzo di comunicazione attraverso il quale viaggiano le notizie e in particolare le immagini. È il telefonino. Noi sempre di più, e in particolare i giovani sempre di più, usano lo schermo del telefonino come fonte di informazioni. Il guaio è che l'immagine sul telefonino è piccola, è sgranata, non è dettagliata e quindi una foto come questa, dove si raffigura Putin in una posizione di chiaro interesse, ha una bellissima composizione questa immagine, tutti attorno a Putin, pendendo dalle sue labbra, lui sdegnoso, quasi rifiuta di parlare, aspetta di elargire la sua sapienza e il suo potere politico. E c'è un problema, questa è una foto falsa. È una foto falsa scattata qualche tempo fa e possiamo vedere l'originale in questa immagine. Putin non c'è, è stato aggiunto dopo. Se guardo l'originale in alta definizione posso accorgermi che c'è una differenza di qualità nell'immagine di Putin rispetto all'altra, oppure se uso il buon senso posso accorgermi che nell'immagine in alto la testa di uno dei convitati, dei partecipanti a questo raduno, sarebbe fisicamente all'interno del cranio di Putin, quindi c'è una difficoltà proprio, come dire, anatomico-geometrica. Però questa immagine è talmente forte che viene presa e ripresa e ritrasmessa e ridiffusa, è stata una delle immagini più condivise non solo su internet ma anche sui giornali. Esempio frivolo, passiamo a temi più importanti. Questa è una foto quando c'è stato l'attentato a agosto scorso in Spagna. Si è parlato del fatto che stranamente tutti i Vucumpra, i Manteros locali, fossero scomparsi il giorno dell'attentato. E invece tutte le foto dicono, guarda, normalmente erano sempre lì, evidentemente sapevano prima. Questa fotografia in realtà si riferisce a un altro luogo, a un altro momento, ma il messaggio funziona lo stesso, passa moltissimo. E passa per esempio da testimonial importanti. Questo è un altro elemento chiave della comunicazione oggi. Avete visto prima l'esempio con Nina Morić. Rita Pavone ha condiviso questa foto con tono di sospetto su WhatsApp e altri canali online e molti quindi hanno ritenuto che Rita Pavone fosse competente, fosse affidabile come fonte la notizia e quindi l'hanno ricondivisa, creando quindi questo mito del terrorista di buon cuore che va in giro a avvisare i Manteros, guarda, domani facciamo un attentato, non venire a vendere le tue cose, grazie con la cortesia, sono tutti d'accordo, c'è il grande complotto. Quindi è in questo modo, attraverso la costruzione di fonti apparentemente autorevoli che non lo sono e la fabbricazione di notizie che non dovrebbero neanche esistere, che si arriva al fenomeno delle fake news, che possiamo quindi cominciare a definire più formalmente. Fake in inglese significa falso, fabbricato, per cui la fake news formalmente è un'informazione che è falsa e che viene però presentata con certezza come se fosse vera. Fake ha anche la connotazione in inglese di fabbricazione intenzionale, quindi si tratta di fake news fatta appositamente, cioè so che sto mentendo, ma ho uno scopo e quindi mento pur di ottenere quello scopo. Qual è lo scopo? Creare un forte impatto emotivo. posso avere degli effetti sociali pubblicando una disinformazione, un'informazione falsa, bene, allora lo faccio. Perché voglio fare questa cosa? Perché voglio, per esempio, soddisfare o rinforzare dei pregiudizi, delle ideologie, oppure voglio impartire una lezione morale. Molto spesso la fake news viene fatta con intenti, come dire, buoni. Perché sì, lo so che è una notizia falsa, ma mi aiuta molto a far passare il mio messaggio e quindi va bene lo stesso. Queste sono le caratteristiche generali della fake news, però gli esperti del settore sottolineano una caratteristica diversa della fake news rispetto ad altri formati di comunicazione. La fake news si distingue dalla bugia semplice per una questione di diffusione. Cioè, se io racconto a mia figlia che ho una capra invisibile in giardino, è una bugia. Ma se lo dico a tutto il mondo, e anzi affermo che grazie a questa capra invisibile posso dimostrare i miei straordinari poteri, il mondo sta per cambiare perché tutto quello che è invisibile adesso verrà rivelato, allora, e questa notizia viaggia, allora diventa una fake news. Quindi fondamentalmente la fake news possiamo definirla come una bugia intenzionale che ha una caratteristica che è quella della diffusione mediatica. In gergo tecnico si chiama spreadability, cioè la capacità di diffondersi. Questa spreadability deve avere, come giustamente è stato detto in introduzione, delle caratteristiche di verosimiglianza, di plausibilità. Il problema della plausibilità è che da un lato c'è una difficoltà oggettiva, tante notizie ci bombardano, non abbiamo il tempo di verificare ogni singolo dato. Dall'altra parte c'è un calo della difficoltà nel creare notizie plausibili, cioè con l'esposizione ai social media e con le notizie che arrivano anche dagli altri canali di comunicazione, come dire, la soglia di scetticismo delle persone si è abbassata. Notizie che prima sarebbero state incredibili oggi sono credibili. Titolo di The Hill di ieri: le donazioni alle associazioni per la tutela degli squali sono aumentate da quando una pornostar ha detto che Trump è affascinato dalle lotte fra gli squali. Questa è una notizia vera, sembra completamente surreale. Ormai siamo immersi, grazie anche alle esternazioni frequenti del Presidente degli Stati Uniti, in una verità che sembra fantasia, sembra impossibile. Quindi c'è una potenza di comunicazione, velocità di comunicazione, velocità di diffusione e anche una soglia di difficoltà nel penetrare l'opinione pubblica che si è abbassata. Siamo diventati in un certo senso più creduloni. E su questa io vorrei proporvi due esempi che abbiamo visto bene in dettaglio e che sono stati forse quelli che hanno catalizzato l'interesse politico verso le fake news. Le fake news io me ne occupo da una ventina d'anni. Ai miei tempi, quando ho cominciato, si chiamavano bufale, erano cose innocue. Adesso invece si parla di fake news perché è un problema drammatico, perché cambia il destino del mondo. Questo è un autobus che ha fatto il giro del Regno Unito. Io sono metà inglese, quindi la cosa mi ha toccato moltissimo. Ho vissuto diversi anni in Inghilterra, ora non più per una serie di ragioni che c'entra anche con questa, ma questo autobus circolava nel Regno Unito nell'ambito della campagna dei Leavers per la Brexit, cioè quelli che dicevano dobbiamo uscire dall'Unione Europea, perché lo slogan era molto semplice, molto efficace, perché mandiamo ogni settimana 350 milioni di sterline all'Unione Europea, sottinteso, e non ci danno niente in cambio. Mentre il sistema sanitario britannico, che posso confermare è disastroso, con alcune piccole isole di eccellenza, ma è veramente in crisi profonda da decenni, non riceve abbastanza soldi. Idea dei Leavers: se non facciamo più parte dell'Unione Europea possiamo intascarci 350 milioni di sterline a settimana e riversarle per le cure pubbliche. Ottima idea in termini di principio, però qui bisogna fare giornalismo, bisogna fare quello che in gergo oggi si chiama fact checking, che in realtà dovrebbe essere la cosa normale che fanno tutti i giornalisti, cioè verificare. La verifica salta fuori che, facendo bene i conti, le contribuzioni nette del governo britannico all'Unione Europea sono ben diverse, sono circa la metà, meno della metà, 160 milioni di sterline a settimana, quindi già c'è un errore di fondo. Non solo, quando subito dopo, un'ora dopo l'annuncio dei risultati definitivi, quindi con la risicata maggioranza dei britannici che hanno votato, che hanno detto vogliamo uscire dall'Unione Europea, un'ora dopo in televisione il leader degli UKIP, il partito indipendentista britannico, Nigel Farage, va a dire questa cosa, è stato uno sbaglio, io non quella cosa sull'autobus non l'avrei mai detta perché non è vera. Ma nel frattempo la gente ha votato, ha preso quella decisione drastica di uscire dall'Unione Europea anche grazie a questo bombardamento mediatico di notizie false. Questo è un esempio tipico di costruzione di una notizia su una mezza verità, ossia esistono delle contribuzioni di tutti i paesi, anche del Regno Unito, verso l'Unione Europea. È vero che il Regno Unito è un donatore netto, nel senso che dà più soldi di quanti ne riceve, ma qui si dimentica in questo slogan tutta la contribuzione, per esempio alla politica agricola britannica o alla politica culturale, a tutti gli investimenti culturali che sono stati fatti nel Regno Unito con i soldi dell'Unione Europea. Questo funziona, è corto, ci sta in un SMS, lo metto sulla fiancata di un autobus, lo condivido in una foto, la faccio circolare a tutti i miei amici, funziona. Quindi quello che dobbiamo vedere è come queste notizie vengono gestite, create e contrastate. In questo caso il contrasto c'è stato attraverso i mezzi di comunicazione tradizionale, cioè i giornali britannici hanno detto no, un momento, questa non è vera come notizia, ma era talmente complessa la spiegazione del perché fosse sbagliata che alla fine ha funzionato lo slogan e le spiegazioni sono andate malissimo. E questo è uno degli aspetti fondamentali della diffusione dell'efficacia delle fake news, trascendono la parte razionale, trascendono la nostra possibilità di verificare e vanno direttamente a toccarci negli istinti, nel voto di pancia di cui si parla spesso, nasce proprio da manipolazioni come questa. Spostiamoci negli Stati Uniti. Vorrei precisare subito che tutta la costruzione del Russiagate, cioè questa tesi secondo la quale Trump è stato eletto grazie all'influenza, alla manipolazione da parte dei servizi di sicurezza russi, è estremamente discutibile. Non ci sono ancora prove pubbliche e concrete che ci sia stata una reale manipolazione che abbia avuto una reale efficacia. Però man mano stanno emergendo degli indizi. Però precisiamo questo perché altrimenti si finisce facilmente nel cospirazionismo. Prendiamo un caso concreto. C'è un sito, si chiama Breitbart, molto popolare, Trump lo legge tutti i giorni, è una delle sue fonti principali di informazione insieme a Fox News, il canale televisivo. In questo sito Breitbart scriveva dal 2015 al 2017, quindi nel periodo della campagna elettorale presidenziale, Milo Yiannopoulos. Milo Yiannopoulos è uno scrittore che pubblica questo articolo. Dice la Svezia vieta le luci di Natale in pubblico per evitare di far arrabbiare gli immigrati, i rifugiati musulmani. Con questa grafica assolutamente sobria e molto tranquilla propone questa immagine e questo messaggio. Funziona moltissimo perché viene pubblicata sul sito di Yiannopoulos, viene condivisa da Breitbart, quindi in sostanza sta predicando ai convertiti, ha già un pubblico che si è autoselezionato, l'estrema destra americana, e questo genera una condivisione elevatissima, 43.000 reazioni nel giro di pochi giorni. Poi arriva la smentita perché ci sono colleghi debunker, smonta bufale, che vanno a fare la verifica, salta fuori chiamando i responsabili in Svezia, si dice ma è vero che avete vietato? Assolutamente no, il motivo è per sicurezza tecnica, non c'entrano niente i rifugiati, semplicemente gli svedesi sono così appassionati decoratori di lampioni che c'erano sovraccarichi, c'era il rischio che qualcuno si facesse male arrampicandosi, quindi mi ha detto no, ognuno le faccia a casa propria dove è coperto la propria tutela di antinfortunistica, però sulle strade pubbliche per favore, meglio di no. Non solo, c'era anche un abuso della corrente elettrica pubblica, ma la spiegazione è noiosa, non è interessante, soprattutto in una persona che ha già deciso per pregiudizio che i rifugiati musulmani sono pericolosi, non farà mai presa. dirà sì, è la solita scusa, hanno addotto la giustificazione della sicurezza tecnica, ma il motivo reale è quello. Quindi c'è una propaganda ideologica dietro questo genere di comunicazione, ma, e questo è un altro fattore fondamentale nell'efficacia della fake news, c'è anche un altro elemento fondamentale. Questa notizia viene condivisa, viene pubblicata su Facebook. Facebook ha degli inserzionisti che inevitabilmente, siccome Facebook fa profilazione degli utenti, questi inserzionisti fanno della pubblicità mirata. Quindi, per esempio, gli utenti di Breitbart, che sono tipicamente appassionati di armi, riceveranno delle pubblicità di vendita di armi o di altri prodotti che possono interessare a un nazionalista bianco. E qui il marketing funziona benissimo. Facebook ha questo potere straordinario di mirare, di targettizzare, come purtroppo si dice oggi, la pubblicità specificamente sui gusti, sulle opinioni, sulle esigenze, sugli orientamenti religiosi, sessuali e politici delle persone, sulle loro capacità economiche. Se siete in Facebook, Facebook ha su di voi un dossier dettagliatissimo di tutto quello che avete mai detto, fatto, dichiarato che vi piace attraverso il mi piace. Quindi subentra anche, oltre all'intento propagandistico, anche, come dire, il finanziamento. Breitbart, Yiannopoulos e tanti come loro vivono di questa cosa, possono occuparsene a tempo pieno, perché questa cosa genera profitto, si fanno i soldi. Tutto questo meccanismo in realtà esiste da sempre, quello che è cambiato drasticamente è il ritmo, la velocità, l'accelerazione forsennata alla quale siamo diventati ormai quasi, dalla quale siamo praticamente soggiogati. Faccio giusto un piccolo accenno a una fake news d'epoca che mi ha sempre accattivato, si lega un po' al libro che ho scritto per rispondere ai sostenitori che dell'idea che non siamo mai andati sulla Luna. Il Messaggero, quindi non stiamo parlando di internet, Il Messaggero, la notte dello sbarco sulla Luna, luglio 1969, pubblica questa bellissima prima pagina: Luna, primo passo. Solo che c'è un problema, la foto del primo passo è ancora sulla Luna. Se avete qualche anno sulle spalle, vi ricorderete che all'epoca non c'erano le macchine fotografiche digitali e quindi la foto è ancora su pellicola sulla Luna. Soluzione del Messaggero: prendiamo un fotografo, lo mandiamo a Ostia, facciamo fare una foto di uno scarpone da pesca e la mettiamo in prima pagina. Quindi questa è una fake news, è un'immagine falsa messa in prima pagina. Questa prima pagina è in quasi tutti i musei dell'aviazione del mondo. Giusto per darvi un'idea, questa è la versione dettagliata della foto pubblicata dal Messaggero. Questo è un esempio del personaggio che possono aver reclutato per questo genere di falsificazione, e questa è la vera impronta. Fra l'altro, bufala nella bufala, questa non è la foto del primo passo sulla Luna, è un'impronta che è stata fatta per motivi tecnici, per vedere la penetrazione degli scarponi nella polvere lunare, ma è diventata simbolo delle missioni lunari. Quindi in realtà la manipolazione, la falsificazione anche all'interno del mondo del giornalismo c'è sempre stata, non era però così veloce, così penetrante come lo è quella che si fa oggi attraverso i mezzi di comunicazione moderni. Le ragioni per cui si possono fare fake news sono tante. Ci sono dei meccanismi che nascono e sono tipici dell'informazione online, per esempio il Daily Mail, che è un giornale che purtroppo ha due caratteristiche. La prima è che è uno dei più letti in Inghilterra, la seconda è che è ideologicamente schierato in maniera feroce, e ne aggiungo un'altra: i giornalisti italiani molto spesso copiano dal Daily Mail. Io leggo il Daily Mail per vedere le notizie che saranno l'indomani sulla maggior parte dei giornali italiani. Il Daily Mail finisce per alimentare storie che creano divisioni razziali, creano divisioni sociali, come questa. E questa è una falsa notizia. Queste sono le foto dell'attentato, delle vittime dell'attentato di Manchester del maggio 2017, ma molte di queste foto in realtà sono di persone che non c'entrano nulla. Daily Mail non ha verificato, ha pubblicato quello che ha trovato su internet. E se volete un parallelo freschissimo con questo genere di malgiornalismo, avete presente che una delle vittime dell'incidente ferroviario qui, la foto è stata presa da ANSA, dal profilo Facebook della persona sbagliata. La persona è ancora viva, è un'omonima, e la sua foto è stata sbattuta in prima pagina su tutti i giornali. questo secondo me è un fallimento del giornalismo. Vuol dire che non è tanto l'errore in sé, vabbè, hai pubblicato la foto della signora sbagliata, ma vuol dire che il processo editoriale, come accennavo all'inizio, il processo editoriale è fondamentalmente marcio, c'è qualcosa che non va, non si fanno i controlli che si devono fare. Ci sono motivi quindi crudeli, per esempio, c'è gente che si ci metto la foto di qualcuno per fare uno scherzo, ci sono anche altre motivazioni, per esempio, se avete sentito parlare della Blue Whale, questa psicosi collettiva secondo la quale ci serve questa istigazione al suicidio che è partita in Russia, ci sono questi 50 passi che devi fare, sei un adolescente, ricevi questi 50 passi, queste istruzioni, via internet c'è un curatore che ti segue, ti sorveglia, se non segui queste istruzioni, ucciderà i tuoi genitori, è stata propagandata con estrema penetrazione dalle Iene, è falsa, a tutt'oggi non c'è un singolo caso verificato di suicidio legato alla Blue Whale, ci sono i suicidi giovanili, particolarmente forti e frequenti in Russia, ma nessuno che sia riuscito a rintracciare un istigatore che abbia spinto al suicidio una vittima con queste specifiche istruzioni. Quindi la Blue Whale è una psicosi inventata perché funziona molto bene. Fra l'altro le Iene hanno violato probabilmente quasi tutti i codici deontologici di tutto il mondo pubblicando, mettendo nel loro servizio l'immagine dei suicidi, alcune delle quali erano finzioni. Hanno detto, beh, è raccapricciante, se siete impressionabili non guardate, beh, non è così che si fa. Ci sono tante ragioni per fabbricare fake news, ci sono anche delle ragioni piuttosto bizzarre. Io abito in Svizzera, collaboro con la radio televisione svizzera, e quindi quando ho visto questa notizia pubblicata dalla radio televisione svizzera, che insomma ha questa reputazione di serietà, di rigore e controllo, ho chiamato subito i miei colleghi, attenzione, avete pubblicato una notizia falsa. La notizia è questa, che Harvey Weinstein, produttore, controverso produttore americano accusato di molestie sessuali, avrebbe deciso di venire a risiedere dalle mie parti. E per questo c'è stata addirittura una comunicazione da parte del suo studio legale, e qui vedete l'immagine della comunicazione. In realtà la notizia è falsa perché lo studio legale è reale, nome è reale, ma la comunicazione non è arrivata dallo studio legale, è arrivata dal Proto Group. Alessandro Proto è un, chiamiamolo imprenditore, chiamiamolo creativo italiano, che pubblica notizie false per diventare famoso, e con questa fama acquisita è riuscito a creare degli affari discutibili che hanno purtroppo portato a cause legali nei suoi confronti. In Svizzera è considerato persona non grata proprio perché è coinvolto in questioni molto discutibili. La notizia funziona però, perché Weinstein è un personaggio che fa notizia, è una notizia locale, quindi i colleghi l'hanno pubblicata. Per fortuna in redazione sono stati veloci e l'hanno rimossa. Ma il meccanismo è quello di pubblicare una notizia falsa, fare un comunicato stampa, il comunicato stampa crea popolarità, la popolarità crea profitto a chi ha mandato il comunicato stampa. Non è l'unico canale, il profitto è uno dei motori fondamentali delle fake news di oggi ed è un motore che per molto tempo è stato sottovalutato. Queste sono due notizie, una fra l'altro noterete è stata condivisa da Roberto Maroni sui social network, quindi è una notizia che penetra moltissimo, l'altra è una notizia che ha dato il via all'attività basta bufale della Presidente della Camera dei Deputati. La notizia, allora, quella di sinistra dice: Renzi, italiani troppo legati ai soldi, nella vita ci sono altre priorità. È una notizia? Non è una notizia, è una dichiarazione, è fatta apposta per far arrabbiare. In realtà Renzi non ha mai fatto questa dichiarazione, ma Maroni dice: mi sta antipatico, presumo sia questa la sua logica, dice: mi sta antipatico, mi fa comodo che abbia detto questa cosa, non vado a verificare se l'ha detta veramente, la inoltro a tutti i miei follower, i miei seguaci, senza guardare qual è la fonte, probabilmente là dietro nelle ultime file non avete nessuna speranza di vedere quella fonte, perché guarda caso quella fonte è in grigio, in piccolo, in basso, a sinistra, ed è il Corriere del Corsaro, che è un sito di notizie false, ma funziona. Lo stesso vale per la notizia di Gentiloni: gli italiani imparano a fare sacrifici e la smettano di lamentarsi. Anche qui condividi se sei indignato, sembra quasi che ci sia scritto automaticamente. Ecco, guarda cosa ha detto quel simpaticone. Condivido, guarda, vedi tu che sei a favore di Gentiloni oppure che tu sei contrario. In ogni caso funziona, sia che la mandiate a un sostenitore di Gentiloni, sia che lo mandiate a una persona contraria, perché comunque fa breccia, crea indignazione, crea polemica. Più viene condivisa, più crea introiti pubblicitari. Per chi? Per l'organizzazione che sta dietro alla fonte, che non è il giornale omonimo, la testata giornalistica, non è neanche Libero, ma è liberogiornale.it, che è un sito di notizie false. Anche qui la notizia è stata condivisa senza rendersi conto della provenienza. E è vero che questo è un indizio abbastanza nascosto, ed è questo uno dei primi consigli che mi sento di dare al lettore, al cittadino. Quando vedi una notizia, guarda da dove viene, fermati un mezzo secondo in più per guardare in basso a sinistra, soprattutto sui social network, per vedere se è una fonte credibile, non chi la sta condividendo, ma la fonte originale. Per fortuna ci sono degli addetti ai lavori, come il mio collega David Puente, che anche lui è stato convocato come consulente dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza della Camera, per questi esperti riescono a scavare dietro le quinte, ed è emerso un quadro molto interessante di come oggi si faccia manipolazione delle informazioni. Queste notizie, in particolare per esempio Libero Giornale, arrivano da una unica fonte, circolano su varie testate, vari siti, vari blog, vari siti web, ma tutti questi siti hanno in realtà lo stesso padrone, lo stesso gestore. All'interno di questi siti c'è un codice pubblicitario, questo codice pubblicitario è uguale per tutti i siti, e questo dal punto di vista tecnico dimostra che c'è un nesso, c'è un unico amministratore che intasca gli introiti pubblicitari derivanti dalla condivisione di questa notizia. L'intestatario, il proprietario di tutti questi siti, si chiama Edinet, è una società che ha sede in Bulgaria, fondata da un italiano, e ha deciso che questo era un ottimo sistema per fare soldi. Come dargli torto? Funziona. In sostanza crea una galassia di siti apparentemente separati, quindi con titoli che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, come per esempio Controcultura, o che scimmiottano testate importanti come Gazzetta della Sera, News 24 TG, oppure Tecnocultura, Viversani, che sembra una cosa completamente diversa, oppure Notizia 5 Stelle, che sembra un'emanazione del Movimento 5 Stelle, ma non c'entra nulla. In questo modo fa circolare le stesse notizie su tutti questi siti apparentemente slegati, crea clamore, crea quella che si chiama trending, cioè l'argomento, la notizia diventa di tendenza, viene resa visibile nei social network, siccome tutti la condividono, Facebook e Twitter la mettono come notizia importante, questa è una cosa che devi vedere, quindi la amplificano ulteriormente, quindi c'è questo meccanismo di costruzione, diffusione, e poi arrivano i social network che rendono ancora più efficace questa comunicazione amplificandola. Non c'è niente di illegale in quello che ha fatto questo sito, però chiaramente qui siamo di fronte a un problema di manipolazione dell'opinione pubblica, perché se queste notizie vengono ritenute vere, se vengono condivise, se si perde l'origine di puro profitto di queste notizie false, poi ne nasce un'opinione pubblica disinformata. E la manipolazione è molto presente nei social network, ma in generale su internet. Per esempio, queste sono due notizie: Trump in lacrime, mi dimetto, non voglio fare il presidente, svolta shock in America. Ne ha dette talmente tante che quella soglia di verosimiglianza di cui si parlava prima, in effetti è messa un po' in crisi, però alla fine dice, ma potrebbe anche essere, se vi ricordate le foto del giorno dell'insediamento, sembrava il suo funerale, e quindi può anche darsi che abbia deciso di farlo. L'altra è un po' clamorosa: Putin, se l'ISIS si avvicina all'Italia siamo pronti a sganciare l'atomica, dove non si è capito, però insomma è una di quelle notizie che crea comunque inquietudine, spero che abbiano buona mira. Entrambe sono notizie false, ma la cosa interessante è che istintivamente, e questo è anche un piccolo esperimento sociale che mi sono permesso di fare con voi state guardando le immagini di questi due personaggi, state guardando in secondo ordine il titolo della notizia, state poi forse guardando anche il trafiletto in fondo, ma avete guardato i nomi dei siti da quali sono state pubblicate queste notizie? Uno è Il Fatto Quotidiano, non Il Fatto Quotidiano, non è un mio errore, è proprio così, il nome del sito è Il Fatto Quotidiano e quindi trae in inganno. Non solo, l'altro non è ilgiornale.it, ma è ilgiomale.it. Conta sulla somiglianza di forma fra la R e la N, e che messe insieme sembrano una M. In questo caso lui, il creatore del sito, ha avuto questa geniale idea, uso la M al posto di RN, faccio sembrare che sia il giornale, quindi sembra autorevole. Purtroppo queste cose funzionano tantissimo. C'è un inganno, qui chiaramente siamo nell'inganno intenzionale, questa è una fake news al 100%. Ci sono quindi dei fabbricanti, dei manipolatori. In questi manipolatori io personalmente, la propongo come opinione, anche se ormai i fatti tecnici cominciano a portarla più verso il fatto che verso l'opinione, la mia opinione è che i social network siano corresponsabili. In particolare Facebook, soprattutto con la sua recente modifica dell'algoritmo, ossia delle regole che decidono che cosa voi vedete quando siete su Facebook. Facebook ha cambiato, ha deciso che non darà più tanto risalto alle fonti di informazione, ma alle fonti familiari, quindi quello che i nostri amici, i nostri parenti pubblicano su Facebook o condividono su Facebook. Ma i nostri parenti e i nostri amici condivideranno le notizie false. Se cascano in trappole come quelle del giornale o del Fatto Quotidiano o le altre che abbiamo visto, finiranno per bombardarci di fake news garantite dai nostri amici. E questo è pericolosissimo, perché finisce che questa scelta è coadiuvata dai social network. Vi faccio un esempio recentissimo anche questo. La notizia è stata pubblicata su Facebook negli Stati Uniti e condivisa un numero elevatissimo di volte, la notizia che un medico americano che lavora per il Centro per il Controllo delle Malattie Infettive, il CDC, ha dichiarato che l'epidemia di influenza è causata dal vaccino antinfluenzale, cioè c'è un complotto per iniettare l'influenza alle persone in modo da poi alimentare il bisogno dei farmaci. Quindi Big Pharma avrebbe inventato questa cospirazione. La notizia è inventata, è falsa, arriva da un sito satirico, che almeno è quella che loro chiamano satira. È stata condivisa 700.000 volte, una potenza di fuoco, una potenza di penetrazione superiore a quella di tutti i canali giornalistici su Facebook, giornalistici e televisivi delle testate americane. Quindi un singolo sito gestito da fabbricanti di fandonie riesce a essere più penetrante, più visibile rispetto a tutta l'informazione tradizionale, grazie all'amplificazione automatica decisa da Facebook. Facebook ha tutti gli strumenti tecnici che permetterebbero di prendere questa falsa notizia e non sopprimerla, perché non credo che si debba arrivare alla censura, ma non promuoverla. O magari appiccicarci un bollino dicendo: attenzione, la fonte è considerata inaffidabile. Non lo fa. Quindi a mio avviso qui siamo nel campo della corresponsabilità. Corresponsabilità anche da un altro punto di vista. La fabbricazione delle notizie passa anche dal loro confezionamento. Queste sono due notizie, una vera, una falsa. Sono notizie che una arriva da un giornale, l'altra arriva da un sito di fake news, ma sono uguali, visivamente sono identiche, parlano più o meno dello stesso fenomeno, una in termini più esagerati dell'altra. Stiamo parlando del gelo invernale, allerta ghiaccio per la notte, siamo a Milano, e dall'altra parte addirittura si dice che la laguna di Venezia si è ghiacciata, c'è anche la fotografia. È una notizia falsa quella di destra, l'altra invece è giusta. Ma sono identiche, visivamente sono uguali. Quindi qui c'è anche una corresponsabilità, a mio avviso, nel modo in cui i social network reimpacchettano, reimpaginano le notizie. Se voi guardate un sito web di creatori di notizie false, lo vedete che la grafica è un po', come dire, malfatta, dilettantesca. Se guardate un giornale vedete che è impaginato in maniera professionale, accurata, con una bella grafica. Tutti questi elementi che al cittadino comune sono molto utili per capire la qualità di una notizia, sono tolti, sono stati rimossi, e questo in realtà è un pericolo molto grave. Il risultato è che anche noi giornalisti finiamo vittime di questi processi di trasformazione, di manipolazione. Per esempio, le notizie di cui ho parlato prima sono uscite sia su Rai News, sia su Il Tempo, sono state ritenute vere perché la fonte originale non è stata capita. Questa notizia è stata pubblicata da Repubblica, il Corriere della Sera, il Giornale, il TG, la 7, Rai News. In realtà tutta questa storia arrivava da un professore di giornalismo che ha scritto un articolo satirico con un'intervista immaginaria. Ed era chiaro, leggendo l'articolo originale in inglese, che era un'intervista immaginaria, ma nessuno dei giornalisti di queste testate ha deciso di fare questo controllo o ha capito abbastanza l'inglese da rendersi conto che i toni erano decisamente satirici. Quindi c'è anche un problema di preparazione. Poi ci sono altre forme di manipolazione, e qui andiamo un po' nel mondo della politica e del cospirazionismo. Questa è una storia che mi ha inquietato molto, soprattutto per il suo finale. Cominciamo dall'inizio. Questa è una fotografia scattata il 22 marzo 2017 a Londra. L'attentato gravissimo colpisce ancora una volta la città. Ci sono morti, feriti, ne vedete uno per terra che viene assistito da qualcuno. In fianco passa questa donna con il foulard di carnagione scura che indifferente chiacchiera al proprio telefonino. La notizia, la foto più che la notizia, fa il giro del mondo, viene presa per esempio da questo utente Twitter, Texas Lone Star, che si dichiara un orgoglioso texano e patriota americano, quindi quando si dice il campione che si autoseleziona, questo è un esempio classico, e twitta: donna musulmana è indifferente all'attacco terroristico, passeggia disinvolta accanto a un uomo morente intanto che controlla il proprio telefonino. E ovviamente c'è l'hashtag, il richiamo Ban Islam, vietate l'Islam. Ora, quando ho visto questo tweet, e ho visto soprattutto che stava avendo un numero elevatissimo di condivisioni, mi è venuto il dubbio classico. D'accordo, è il mio mestiere, faccio il cacciatore di bufale, quindi ho un po' i ferri del mestiere, un po' il fiuto in questi 20 anni di lavoro l'ho affinato. Molti miei colleghi lo stanno affinando ed è bellissimo vedere che sta nascendo una nuova generazione di giornalisti capaci di rilevare queste cose. Ma in molti casi questa notizia è passata, la foto drammatica, indifferente, soprattutto è stata condivisa da chi voleva dimostrare la tesi: vedi, i musulmani sono indifferenti a noi. Io ho fatto una cosa molto semplice, ho usato gli strumenti informatici per risalire all'autore, al fotografo che aveva fatto questa fotografia. L'ho contattato e gli ho chiesto: scusa il dubbio, sono un tuo collega giornalista, non è che per caso questa è una foto fra le tante che hai fatto? Lui fa: certo, io ho fatto la raffica di fotografie perché c'era questa situazione drammatica, io ho fotografato l'uomo a terra, lei è passata davanti, siccome oggi le fotografie sono fatte con ottima qualità, mi ha dato anche una delle altre fotografie che ha scattato, dove si vede la stessa donna con un'espressione totalmente diversa. Questa non è indifferenza, questa è angoscia. Però questa fotografia non è stata presa dai giornali, non è stata condivisa dai social network, né sono state condivise altre foto scattate dalle agenzie di stampa, pubblicate, dove si vedono uomini bianchi totalmente indifferenti alla situazione drammatica che hanno intorno, ma non funzionano, non sono giornalisticamente interessanti. Invece di dire: ecco, che scandalo, un uomo, uno dei nostri, che indifferente alla tragedia passa e dice: anzi, scusatemi, io devo andare a lavorare, devo andare a prendere i figli a scuola. No, queste due foto non arrivano. La foto della donna funziona. L'epilogo di questa storia è, inizialmente io pensavo fosse il classico, come dire, rinforzo del pregiudizio. L'epilogo di questa storia è che Texas Lone Star, l'autore di quel tweet altamente condiviso, è accusato dai servizi di sicurezza americani di essere uno degli account Twitter creati dal Cremlino. Quindi non è affatto un americano, è un russo che crea e pompa le notizie che possono screditare il fenomeno, possono creare scompiglio più correttamente nel mondo, nell'Unione Europea, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e possono quindi polarizzare l'opinione pubblica. Quindi questo genere di cosa funziona moltissimo. Recentemente Twitter ha dovuto mandare 600.000 segnalazioni a più o meno altrettanti utenti, avvisandoli che avevano interagito con degli profili Twitter che in realtà risultano provenienti dalla Russia. Esistono degli strumenti tecnici, anche pubblici, che consentono di appurare questa provenienza in modo abbastanza attendibile. Quindi esiste una vera e propria intenzione di manipolazione delle notizie. Ed è un errore, ed è un errore considerare che sia soltanto un problema di noi cittadini, perché è facile, io purtroppo lo sento anche da alcuni colleghi, cosa ci posso fare? È il lettore che capisce male, è quello che è su Twitter che manda inoltre e condivide quella foto invece delle altre. Proviamo a prendere invece chi fa le notizie. Molto spesso il meccanismo di produzione della notizia è che non tutti i giornali hanno il corrispondente sul posto, molte notizie sono acquisite tramite le agenzie di stampa. Prendiamo ANSA. 15 maggio 2017 ANSA fa questo lancio nel quale il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, viene citato attribuendogli questa dichiarazione: serve un programma di pulizia etnica. Una dichiarazione pesantissima. Ovviamente parte la polemica, andando però ad ascoltare la registrazione originale della sua dichiarazione, salta fuori che quello che ha detto è drasticamente diverso. Siamo di fronte a un tentativo evidente di pulizia etnica, di sostituzione etnica ai danni di chi vive in Italia. Ora, sulle opinioni di Salvini potremmo aprire un intero capitolo che preferisco non aprire, ma quali sono i fatti di questa dichiarazione? La versione pubblicata dall'ANSA sembra dire che Salvini vuole avviare dei campi di concentramento, vuole eliminare gli immigrati fisicamente. Invece nella dichiarazione originale la sua accusa è molto diversa, ossia sarebbero gli immigrati a voler, con la loro sostituzione progressiva dalla popolazione italiana, fare una pulizia etnica. Opinioni entrambe molto discutibili, ma noi dobbiamo basarci sui fatti. Quindi in questo caso, un po' malgrado mio, perché non condivido la sua visione del mondo, ma ho dovuto difendere i fatti, Salvini è stato oggetto di una fake news da parte dell'ANSA. Quindi questo non vuol dire che dobbiamo diffidare di tutto e di tutti, ma un po' di attenzione prima di cominciare a cavalcare l'onda dell'indignazione è meglio farlo. Per contro esistono dei fenomeni di tipo diverso, che sono più tecnologici, e anche qui devo ringraziare il mio collega David Puente, che è un esperto del settore, ha appena pubblicato una ricerca molto interessante che riguarda proprio Salvini. Salvini ha fatto un'apparizione il 23 gennaio, la 7, a programma di martedì, e lui ha ovviamente invitato i suoi simpatizzanti attraverso i suoi canali social, ha invitato i suoi simpatizzanti a seguire la trasmissione. E quindi i simpatizzanti hanno risposto con un tweet come questo: un Matteo Salvini strepitoso sulla 7, siete d'accordo? Hashtag di martedì, hashtag Salvini Premier e via dicendo. Ok, è un tweet, non è un problema, ma alcuni si sono accorti che la stessa identica frase era stata condivisa da tantissime, ripetuta da tantissime persone. Che strano, cioè è un'orchestrazione, c'è qualcuno che decide di ripetere, diciamo tutti la stessa cosa? In realtà no. Salta fuori, esaminando il codice pubblicamente consultabile del sito che gestisce questa comunicazione, questo è il codice che vedete, salta fuori che c'è un'applicazione che si chiama Lega Nord Illustrator, che permette a chi dà il consenso di mandare dei tweet attraverso per esempio, come se io, mettiamo che io mi iscriva a Lega Nord Illustrator, io do il permesso a Matteo Salvini di scrivere attraverso me. Quindi Salvini manda un tweet e tutti i suoi seguaci automaticamente lo ripubblicano, ma non lo ripubblicano nel senso inoltrando, facendo vedere ho ricevuto questo da Salvini, quindi lo inoltro per condivisione, ma come se fossero stati loro a scriverlo di loro iniziativa. Qui abbiamo delle prove tecniche, delle dimostrazioni concrete inoppugnabili del fatto che si fa manipolazione. È illegale? No, perché in questo caso è stato ottenuto il consenso dei seguaci. È stato chiesto, vuoi fare questa cosa? Sì, volentieri. E hanno dato semplicemente una delega in bianco, quindi se domani Salvini dovesse dire che i campi di concentramento sono un'ottima idea, tutti i suoi seguaci si troverebbero a ripetere questa cosa come se fosse uscita dalla loro bocca, dalla loro tastiera. Botnet, questo è il termine che si usa per indicare questo tipo di fenomeno. In questo caso è una botnet volontaria, ma ne esistono tantissime, gestite da quasi tutti i partiti italiani, che cercano di influenzare l'opinione pubblica in modo aperto o meno aperto. David Puente, sul suo sito davidpuente.it, trovate anche gli altri casi nei quali è stato possibile tracciare la genesi di questa comunicazione e dimostrare che c'è un intento chiaro di far arrivare attraverso i canali social una propaganda. Ed è importante rendersi conto di questo fenomeno, che in alcuni casi è il limite della legalità, ma comunque è nuovo, perché è ora di togliersi, e questo è uno dei temi secondo me cruciali di questa chiacchierata, togliersi le romantiche illusioni. Io vedo tantissimi utenti, come per esempio la senatrice Monica Casaletto, che ha fatto questa dichiarazione pubblica. Il punto è che i media, non leggo come l'ha scritto lei perché mi sembra un po' troppo offensivo, ti usano solo a loro piacimento, mai il contrario, e siccome li conosco e conosco il loro potere disinformativo, uso la rete che è controllata da me e non da altri organi. Ora, con tutto il rispetto per la senatrice, è ora di svegliarsi. Tecnicamente i dati dimostrano che non è così. Internet non è un luogo libero. Internet è un luogo dove si fanno vere e proprie manipolazioni industriali per profitto, per comunicazione, per propaganda politica. Devo rendermene conto. Una volta che lo so, posso cominciare a essere più cauto. È un fenomeno non solo italiano, per esempio, si fanno comunicazioni mediatiche di questo genere anche per esempio negli Stati Uniti. Questo è un esempio che mi ha toccato molto da vicino. Siamo nel 2015, inizia la campagna presidenziale. Fox News, canale seguito da quello che poi sarebbe diventato presidente Trump, annuncia che a Birmingham in Inghilterra ci sono delle zone dove non si può andare se non sei musulmano, ci sono delle no-go zones. Anzi, dice l'esperto, viene convocato un esperto di terrorismo di nome Steven Emerson, che dice che Birmingham è una città totalmente musulmana e che Londra è pattugliata dalla polizia religiosa islamica. Tutti ovviamente quelli che seguono Fox News ci credono, è Fox News, c'è un esperto di terrorismo che parla, è un canale televisivo, diranno pure la verità. Salta fuori che in tempo reale i cittadini di Birmingham che seguono via satellite Fox News dicono, dove? Chi? Cioè io non sono musulmano, vado in giro, mia figlia esce in minigonna, nessuno le dice niente, dove sono queste zone dove non puoi andare? Dove sono queste pattuglie degli islamici? Non è vero niente. Alla fine, per fortuna, viene smontata la notizia, quindi Steven Emerson si rivela essere un impostore, un pallonaro si potrebbe dire, un fabbricante di fandonie, però se la smentita non arriva a chi ha sentito la notizia originale, resterà impressa quest'idea. È un caso, però per esempio le organizzazioni di monitoraggio dell'Unione Europea, di monitoraggio della propaganda politica, stanno segnalando che dalla Russia arrivano storie, circolano per esempio in Russia e in Ucraina delle notizie che raccontano come per esempio l'Europa stia legalizzando l'incesto, che sia ormai diventata una prassi comune. È ovvio che un russo che frequenta l'Europa si rende conto che non è così, ma chi non ha questa possibilità? Non ha la possibilità di verificare sul luogo che le cose sono ben diverse, finisce vittima di questa propaganda. Quindi questo genere di comunicazione non è solo un problema di internet. Vi propongo un esempio di come i media tradizionali lavorano, perché questo è secondo me un tema fondamentale. Se vogliamo difenderci da queste cose, e adesso parleremo anche di difesa, dobbiamo renderci conto che chi è preposto in questo momento a fare da baluardo, da argine verso le notizie false, non sta lavorando come dovrebbe. Io la considero un'occasione di rinascita per il giornalismo, non è solo una critica, però i fatti sono molto, molto eloquenti. E vi propongo questo esempio molto forte, anche perché è un esercizio di analisi delle fake news. Allora, questa è Sky TG24, su Twitter dice: l'ISIS pubblica la foto di un presunto kamikaze degli attacchi di Parigi, siamo a novembre del 2015. Una immagine molto forte, questo uomo beffardo che sorride intanto che si fa fotografare. La notizia esce anche sul giornale, esce sul Fatto Quotidiano, addirittura vengono dichiarate delle fonti. Andrea Casadio del Fatto Quotidiano dice che ha avuto questa fotografia da fonti interne, quindi come se fosse uno scoop straordinario. Peter Gomez, direttore della testata, annuncia addirittura in risalto col suo account personale: ecco la foto, l'ISIS invia foto di un presunto kamikaze senza nome. Guardiamola bene questa fotografia e proviamo a guardare cosa c'è che non va. Adesso provo a chiedere, anche se avete voglia di contribuire, di dirmi cosa ne pensate. Cosa trovate di sbagliato in questa fotografia, di anomalo? C'è qualcuno che ha qualche idea?
Il cappello,
per esempio, perché? Il cappello con pompon. Questa è un'ottima idea, perché in effetti questo non è un copricapo musulmano, è un copricapo Sikh, è quello che i Sikh indossano sotto il turbante. Ma c'è qualcosa che, questo però significa conoscere la cultura delle religioni, via dicendo, ma c'è qualcosa di più evidente, riuscite a vederlo? La presa in primo piano. La presa in primo piano ha due caratteristiche particolari. La prima è che fluttua a mezz'aria, questo ci dice che questa è una foto fatta allo specchio. Ah, ma se è una foto fatta allo specchio, dov'è la macchina fotografica? Non c'è. Allora forse quell'oggetto che lui sta tenendo in mano non è un Corano o un libro rilegato, ma è un tablet. Ma l'altro ingrediente della presa elettrica è un po' più sottile. Ricordatevi, è importante sempre il contesto. Stiamo parlando di attentati che si sono svolti a Parigi. Ma quella presa? Ho sentito? È una presa elettrica statunitense o canadese, completamente diversa da quella francese. Quella nel riquadrino. Questa. Ecco, forse da fondo sala non si vede chi è davanti è avvantaggiato. Comunque è una presa elettrica americana o canadese. Com'è? Non è un asciuco, esatto. Quindi mettendo insieme queste cose, cioè non ci vuole cultura profonda per rendersi conto che c'è qualcosa che non va. Quindi a mio avviso giornalisticamente un attimo di sospensione prima di pubblicare sarebbe stato sensato averlo, spenderlo. C'è qualcosa che non va. Allora cosa fa un giornalista informatico? Spende 30 secondi in più per fare la cosa che vi faccio vedere adesso. Esiste un servizio che vi consiglio di utilizzare quando vedete una fotografia, non importa da dove venga o chi la pubblichi, che si chiama Tineye, tineye.com, eccolo qua. Tineye.com è un servizio gratuito che fa la ricerca per immagini in tutta internet. È di una velocità straordinaria, riconosce anche le varianti delle fotografie. Quindi quando io vedo una foto che mi dà un minimo sospetto, dico aspetta, fammi controllare, posso mandare quella foto a Tineye e lui mi dà un responso. Il responso può essere estremamente semplice: se è una foto di attualità e salta fuori che qualcuno l'ha pubblicata 3 anni fa, vuol dire che la foto non è di attualità, non è una foto scattata ieri. Gli attentati per esempio nell'aeroporto in Belgio di qualche tempo fa, molti giornali hanno pubblicato questa immagine drammatica delle telecamere di sorveglianza pochi minuti dopo l'attentato. Impossibile, perché le telecamere di sorveglianza vengono sequestrate, è necessario il tempo per riversare le fotografie, le immagini e via dicendo, ma i giornali ce l'avevano già. Come mai? L'avevano presa da Russia Today, sito affiliato al Cremlino, che aveva pubblicato una vecchia foto di un vecchio attentato appiccicandoci sopra la data di quel momento. Nessuno si è fermato a controllare. Sarebbe bastato fare questo per verificare che la notizia, la foto è falsa. Prendo la fotografia, la do in pasto a Tineye e mi dà 193 risultati con l'immagine
E qui vedo vari siti, l'Independent, Daily Mail, Sky e altre testate giornalistiche che pubblicano la foto. E va bene, andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è. Qui c'è, c'è qualcosa che non va. The Daily Beast mi dice, attenzione, questa foto esiste anche in un'altra versione. E qui c'è tutta la storia. Questo non è un terrorista, non è un musulmano, è un Sikh, è un giornalista che si è fatto un selfie davanti allo specchio. Non è un attentatore, la sua foto è stata presa da un gruppo di videogiocatori, per una storia che non vi racconto, ma se volete potete approfondirla qui, per fargli un dispetto. Gli è stato disegnato addosso il giubbetto esplosivo, gli è stato aggiunto l'immagine della rilegatura apparentemente arabeggiante sull'iPad. E questa notizia ha fatto il giro del mondo. Ora immaginate, al di là della pessima procedura editoriale che questa notizia dimostra, ma immaginate cosa sarebbe successo se qualcuno avesse riconosciuto, qualche vicino di casa, è lui, lo so, quello è il terrorista di Parigi, vado, l'ammazzo. Meno male che sta bene, in Canada non sono così pronti a tirar fuori la Magnum per far fuori i vicini, per cui è ancora vivo. Però questo è il genere di problema di produzione e circolazione delle notizie nel quale siamo immersi.